E bentornati sulle frequenze pazze di RGK, Radio Globin Kickstarter, la radio che vi segue dappertutto, anche al mare.
Comandante,
Mentre
non è
sta...
che si è dimenticato di accendere l'aria condizionata, fa caldo.
Vuol dire la verità, abbastanza secondi, molto più delle vostre normali prestazioni radiofoniche, prima di interrompermi.
Perché
E
fa
vabbè, visto che ci
caldo.
siete, vi presento. Dalle frequenze di RGK, il mio meraviglioso XO, nonché factotum estivo, lui registra dove si può registrare, ha fame di registrazioni. Il mio ufficiale esecutivo, Sava.
So sei fa caldo.
Sì, fa caldo, ho detto Sava,
Vince
mica
fa
no.
caldo.
Ma è all sei fa caldo.
All sei fa
Povero
caldo.
Aldo.
Stoppa,
No, so
stoppa,
sei, diciamo
goccia.
così, fa caldo.
Buonasera, buonasera, stoppa e goccia. Siete
Buonasera.
caldi? Siete pronti? Siete caldi? Questa è una
No, no,
citazione
siamo freddi
curta.
dopo le tue battutine. Mamma
Io
mia,
l'avevo
che
già
non sono state
dimenticato.
ancora registrate, quindi non le hai potute sentire.
Ah,
E
penso del dovere.
va bene, abbiamo anche
È ora tale, ora ci
Buonguglie.
canterà un pezzo della
Buonguglie
canzone
che
dei
interviene
monaci.
e che ha, è un tipo due facce questa sera. C'è Guglie che parla e Michael che registra. Quindi salutiamo Gui Michael, ma Guglie.
Ma io sono solo Guglie, Michael lo salutiamo e poi vediamo se comparirà magicamente.
I titoli di
Ciao.
coda.
Fare una presentazione zippata giusto per il caldo, per far presto. Questa sera dobbiamo far presto perché la gente non può stare troppo tempo ad ascoltarci con queste temperature.
È vero.
Quindi bando alle ciance, salutiamo Delia che fra poco arriverà tra noi e mando la sigla.
Bella
Ed
quella,
eccoci
molto
qua.
bella.
Eccoci qua, è sempre bella la nostra sigla, è sempre fantastisbriluccicosa,
Ma l'hai
però.
inventata te? L'hai fatta tutta da solo?
Col piccolo
Quando
architetto?
nel tempo della mia
Mamma.
giovinezza, nell'Arcadia della vostra fantasia, che al tempo era solo mia e c'avevo una benda
Nel
sull'occhio.
boschetto della mia fantasia c'è un fottio
E
d'animaletti un po' matti. Non
dite.
era questa la citazione?
Tutte citazioni. Stiamo facendo citazioni a go-go. Chissà se a fine puntata le riusciranno a beccare tutte. Allora, cari
Ma c'è
ragazzi,
anche
l'ospite
l'orsetto?
si è squagliato, quindi sostanzialmente non ci rimane che andare direttamente ai Kickstarter futuri, anzi se l'è squagliata in questo caso. E il primo di quelli che la vo vostra redazione ha scelto, la vostra ciurma Kickstarter che si trasforma in ciurma per questo appuntamento radiofonico, che ha scelto è un titolo dall'ambientazione abbastanza a tema, visto che si parla di mare in questo periodo, vero Guglie?
Mare,
Sì,
profumo di
e parliamo di
mare.
The Fisherman Board Game,
Ah no.
che in italiano sarebbe il gioco da tavolo del pescatore, però tiriamolo in inglese che suona più bello.
Ma è
Cosa
interessante.
siamo in... Sì, allora, cosa siamo in The
Ma è le
Fisherman?
caramelle? Quelle forti?
Non lo so se vuoi anche, però in realtà tu qua saresti il capitano di un peschereccio che ha come scopo del gioco quello di cercare di fare la pesca migliore, più ricca di tutti, con i pesci più grandi e più strani, tornare in porto, quindi vendere i propri pesci e alla fine essere quello che è riuscito a fare, diventare più ricco, diciamo. Ma qualche ma c'è. Innanzitutto, quando tu ti costruisci il tuo peschereccio, nel senso che tu fai una scheda del peschereccio al gioco di ruolo, in cui decidi il nome del capitano, l'equipaggio, l'equipaggiamento. Dopodiché cominci il gioco vero e proprio e mandi la tua nave, che almeno per ora, per quello che si vede, è uno standee. Mi aspetto che magari propongano delle miniature, ma chi lo sa. La devi mandare per il mare, nell'oceano, in varie zone, per catturare le prede. Come funziona la cattura delle prede? Fondamentalmente a suon di dadi e carte. Si tirano i dadi con cui determini l'evento, con l'evento tiri su delle carte che sono le carte dei pesci, le carte degli eventi, delle cose, dei disastri, i pesci avranno un certo valore e un certo peso. Perché? Perché c'è anche la gestione del carburante della tua nave. Perché devi riuscire anche a tornare in porto. E qui entra un altro aspetto del gioco, che quando tu giri per l'oceano, gli altri giocatori stanno anche loro girando per l'oceano. E ci si può aiutare a vicenda, ovviamente chiedendo un pagamento in cambio, oppure attaccarsi a vicenda e farsi gli sgambetti. Diciamo che per ora quello che si sa del gioco è tutto qui. Non si sa molto di più. Un paio di informazioni magari curiose sono il fatto che il gioco è in realtà un progetto completamente italiano, tant'è che il gioco uscirà anche nella nostra lingua, ma soprattutto anche le spese di spedizione per l'Italia saranno più economiche. Attenzione, uscirà per la nostra lingua solo il manuale, le carte per ora c'è scritto che saranno solo in inglese per tutti. La partenza prevista è per metà agosto, è un euro game con un po' di alea, diciamo che può essere curioso vedere com'è, cosa diventerà. Per ora la pagina di GameFound è abbastanza ancora vuota, quindi non si riesce più di questo a capire come sarà. Però sicuramente l'ambientazione è originale. E i disegni dei pesci possono essere carini. Poi, non so, magari hai sempre voluto nella tua vita fare il pescatore.
Giochi su pescatori io non ne ricordo, almeno non sono così frequenti. Quindi può essere che ingarrano, diciamo, il Kickstarter cogliendo la passione che hanno tantissimi, soprattutto la gente che è vicino a bacini d'acqua o comunque a laghi, mari, fiumi, per questo e per il gioco da tavolo, ovviamente. Quindi unirebbero l'utile e il dilettevole stando in vacanza. Va
sì,
bene,
poi
va
bene. Tra l'altro hanno già fatto quella faccenda delle carte per i disastri, per le opportunità, per i pesci, hanno già previsto un'espansione che di fatto è un mazzetto di carte e può essere che ce ne siano altre. Ripeto, purtroppo la pagina di GameFound di The Fisherman è ancora abbastanza vuota, quindi non si riesce ancora bene a capire tutto. Sembra un gioco comunque di livello, diciamo, medio, non è sicuramente un cinghiale. Potrebbe essere carino, il tema è originale, vediamo.
Io spero solo una cosa, Guglie. Tutto possono fare, tutto possono mettere dentro, ma spero solamente che non se ne escano con Cthulhu. Perché veramente
no, basta, no, dai, basta.
Perché basta?
Pescando dormiente potesse tirarlo su.
E lì dormiente, ho pescato quello grosso.
L'espansione Cthulhu, beh, perché non si potrebbe sempre, però no, dai, basta Cthulhu, basta.
No, Cthulhu no, mai basta. E quando viene usato male, allora Cthulhu basta. Perché non mi puoi fare, che ne so, un gioco dove siamo
Among nel cultist.
Vabbè, no, diciamo che comunque sia all'epoca c'è. Cioè, non puoi fare, che ne so, un fantasy dove c'hai l'elfo, il coso, il nano, il bar, il guerriero, Cthulhu, no, capito? Cioè, stona.
Se lo fai Australia.
A proposito di Cthulhu, ragazzi, hanno
ma
completato.
Ma già il tempo moderno, quindi ci sta.
Dicevo, ragazzi, hanno completato la sezione comodini. Non so se avete visto, l'Acmon ha pubblicato adesso la parte sinistra del comodino, perché uno c'aveva Cthulhu a destra, no? Al sì. Centro la croce, Cthulhu a destra, a sinistra adesso ci potete mettere Godzilla. Quindi
c'era anche Galactus, attenzione.
Esatto, c'è anche quella. Dai, puoi fare il set di nani da giardino, dai, metti che ti mancano, scusami, non lo vuoi mettere.
Mamma mia, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti spediti, va, che fa caldo. Mastro Goccia, che cosa ci presenti tu come Kickstarter futuro?
Guarda, è un gioco che ne prenderei 66, da come è bello. Che altro, perché te ne basterebbero solamente 11, no, 22, perché facendo il pledge hai tre giochi ben diversi. Gioco che si chiama Moon, Death and Dragons, o Plus Dragons, e draghi in più. Gioco molto molto complicato, profondo, dove si può giocare fino a 6 giocatori, autoprodotto da un tizio che aveva un po' di dati in tasca e ce l'ha messi lì, li ha personalizzati. È praticamente un gioco di dadi. Tiri i dadi, scommetti sui dadi e vinci danari. Chi vince più danari vince. È una sorta di quasi Perudo. Anzi, no, Yahtzee, perché è più Yahtzee che Perudo. Praticamente hai la sequela di dadi da tirare, tiri questi quattro dadi, tutti i giocatori partono con la loro bella monetina e i soldi che hai li puoi utilizzare per ritirare i dadi, e chi fa la combinazione più figosa, proprio alla poker, vince i soldi. Eccoci. Poi aspetta, poi vabbè, nelle altre modalità di gioco, in base a che alle combinazioni di che escono fuori, si attivano delle abilità, vinci, però di base è quello lì, tiri il dado, usi i soldi per ritirare se vuoi ritirare, però i soldi che spendi ovviamente non ce l'hai. Puoi anche puntare su un tiro di dadi molto fortunato, per non dire altre parole, e se ti riesce ovviamente sbanchi lo sbancabile. Questo è il gioco, tiri i dadi e fai i soldi.
Però c'è il tema c'è la morte ai draghi, sì, almeno quello.
Vabbè, certo, nei dadi c'è un teschio e un simbolo di un drago, bastare, però c'è anche il simbolo della luna. Attenzione.
Vabbè,
un giochino da 20 minuti per chi piace tirare dadi e avere monete di metallo, però hai tre giochi in uno. Ma si starà a vedere. Lo sapremo tra un mese. Prossimo mese si saprà quant'è.
Lo sapremo solo vivendo.
Vediamo. E adesso invece passiamo la parola alla nostra regina dei Kickstarter, la cara Deria, che ci parlerà dell'ennesima iterazione di un gioco che ha avuto molto successo. Ed è One Deck Dungeon Relics of the Forge. Detta bene Forge. Vero Delia?
Allora, One Deck Dungeons Relics of the Forge. Questa è un'espansione per il gioco base One Deck Dungeon, che è un gioco di carte in stile dungeon crawler, in qualche modo, dove di turno in turno dobbiamo esplorare ed aprire una stanza affrontando trappole e nemici, mentre stiamo scendendo via via sempre più profondamente nel dungeon per riuscire ad arrivare al boss finale, che dovrà essere sconfitto. Il gioco base include vari boss finali e vari livelli di difficoltà. La sfida è diversa di volta in volta, i nemici si sconfiggono piazzando dadi sulle carte che li rappresentano in modo da coprire tutti gli spazi possibili. Gli spazi non coperti comporteranno dei malus, quindi converrà sempre riuscire a occuparne il più possibile con i dadi. Ci sarà possibilità di manipolare i dadi in modo da ottimizzare questi posizionamenti e coprirli in modo, diciamo, alcune volte non sarà possibile coprirli tutti, ma si dovrà cercare di coprire gli spazi sulla carta dei nemici o delle trappole che danno più danni al nostro personaggio principale. Appunto, trappole e nemici si superano in modo molto simile. I nemici pongono sfide particolari, hanno loro effetti negativi specifici e quindi bisognerà tenerne conto assieme allo stesso dungeon, il quale a sua volta contiene ulteriori pericoli via via crescenti allo scendere dei livelli. Le carte, una volta sconfitte, sia per quanto riguarda le trappole che per quanto riguarda i nemici, potranno venire utilizzate dal nostro personaggio principale e serviranno, bisogna fare una scelta, diciamo, se utilizzarle per incrementare le abilità dei personaggi stessi, che permetterà di usare più dadi del colore dell'abilità, o usarli come oggetti specifici con nuovi poteri anche molto utili ed efficienti, o utilizzarli come punti esperienza per aumentare il livello del nostro eroe. Dipenderà un po' dal nostro livello, dal nostro livello di esperienza, riuscire ad avere più o meno oggetti specifici e più o meno abilità, perché a seconda del nostro livello di esperienza si potrà avere solo un certo numero limitato di carte per entrambi i due posizionamenti. Esiste uno standalone di questo gioco, che contiene in più la possibilità di venire avvelenati e che ha nuovi boss, nuovi nemici, nuove trappole e nuovi eroi. In uscita a questo gioco c'è appunto questa nuova espansione Relics of Forge, in cui saranno aggiunti ulteriori nemici, nuovi boss finali, nuove trappole, nuovi eroi e in più una forgia. Infatti si potrà entrare nel dungeon armato di un artefatto che avrà un suo potere specifico. Avremo tanti artefatti, diciamo tante carte artefatto fra cui scegliere. L'artefatto necessiterà di una fonte di energia per riuscire a essere utilizzato e questa energia verrà data appunto dalla forgia. Occorrerà saper usare bene l'artefatto al momento opportuno perché sarà difficile ricaricarlo e nonostante sia, diciamo, l'effetto, il suo effetto sia molto potente, occorrerà del tempo per riuscire a renderlo di nuovo efficiente una volta utilizzato. Si potrà aggiungere in questa campagna, che sarà su Baker Kit, tutto il materiale passato, incluso le promo, incluso degli upgrade dei materiali, dei miglioramenti. Insomma, verrà data la possibilità di recuperare tutto il materiale di One Deck Dungeon. Ah, una cosa in più da ricordare, One Deck Dungeon contiene personaggi solo femminili.
E va bene, va bene. E grazie Delia. E adesso andiamo verso i Kickstarter presenti con un gioco che io ho volutamente lasciato al nostro buon Stoppa per sentire il suo parere verace su di esso. È un gioco che, attenzione, pesca, anzi, per meglio dire, alla goccia, Ravana, nella...
Ravana, gli accenti sono portati.
Ravana fa molto francese, lasciamo stare.
Sì.
Ravana.
Lingardium Leviosa. Non Leviosa.
Nella nostalgia, però ha a che fare con i goblin, è vero?
Eh sì, e qui partirebbe una bella sigla del Muppet Show. È veramente bello. Allora, un simpatico tizio che si chiamava Jim Henson anni fa, tanti anni fa, porta le marionette in televisione, i pupazzi, e tutti noi siamo cresciuti, quelli della mia età, con il Muppet Show, con Sesame Street e queste cose qua. Fa anche un sacco di film. Uno di questi è Labyrinth. Labyrinth che nasce, vede la luce nel 1986, ed è subito un successone, entra nella storia. Nascono giochi che si ispirano al film, tante cose. Nel 2016 ne nasce una versione un pochino più moderna, e diventa Labyrinth, il gioco da tavolo. The Board Game. Quest'anno, con un calcolo matematico molto bizzarro, perché 40 anni sarebbero nel 26, visto che il film è del 86, esce il quarantennale del gioco, e quindi diventa Labyrinth the Board Game, 40esimo anniversario da collezione. Chi aveva già il gioco del 2016 può comprare soltanto le cose nuove e si troverà soltanto le miniature nuove, le carte nuove, il regolamento rivisto e via così. Se no, uno può prendere l'edizione a collezione, si porta a casa il gioco originale più tutte le espansioni, che se uno è un fanatico del film e che deve collezionare tutte le cose che sono state portate del film, perché potrebbe essere una deviazione giustamente consentita e anzi incoraggiata, non può mancarlo. Ma se uno vuole comprare un gioco da tavolo, è meglio che lasci stare.
È meglio che compra il gioco dell'oca.
Potresti comprarti il film e riguardarti.
Bravissimo. Questo. Piuttosto ecco, conviene.
Ecco, e rimanere con questa bella impressione nella mente.
Grandioso. Giustamente, esatto, il film è di per sé un capolavoro. Anche il romanzo che è nato dopo il film, secondo me, che è un adattamento del film, meritevole di essere letto, carino, ma il gioco veramente è una boiata incredibile, in quanto è effettivamente...
Per i maschietti c'è Jennifer Connelly nel film, ricordiamolo, che già al tempo meritava. Adesso
è spettacolare, il Duca Bianco che canta, ci sono cose incredibili. Il gioco è essenzialmente un gioco dell'oca, per cui i personaggi che si muovono sulla plancia, quattro personaggi principali, quindi Sara, quindi Ludo, quindi il cavaliere, che non mi ricordo più il nome.
E noi lo chiamiamo Carlo.
Didymus, il cavaliere Didymus e Og, cercano di superare il labirinto e andare ad affrontare il cattivissimo Jared all'interno del labirinto. Jared. Cosa succede? Com'è che si muove all'interno del labirinto?
Sì, ecco, io non sono assolutamente d'accordo con questa interpretazione della esatto. storia. Assolutamente.
Cioè?
Esatto. Male che l'ha detto Goccia prima di me.
Che cosa?
Ecco, e aggiungerei anche niuno vuol giocare a Scarabeo.
Quindi?
E la battaglia ci è a Tergo.
Ah, va bene. E non ci sono più le mezze stagioni.
La pozza dell'eterno fetore.
La gora dell'eterno fetore.
Bravo. Agora, questo, secondo me è meglio, allora a questo punto, che ti prendi Labyrinth di Adventure Game e c'hai...
Ecco, sì, potrebbe essere molto più interessante. Insieme c'è anche l'opzione di comprare di Adventure Game, se quindi diventa un role playing e uno può... ispirarsi alla esatto. lore della storia.
Beh, vedete la filmografia di Jennifer Connelly, è stata a posto per tutto il tempo e basta. Vabbè.
Oh. No, di per sé veramente i meccanismi sono veramente, erano già banali nel 2016 quando nasce questo gioco. Ora con se uno è un giocatore un po' scafato che ha un minimo di esperienza capisce che questo è un gioco dell'oca mascherato da qualche con qualche carta evento in più e cose
sia quando è uscito. Tieni conto, lo hanno fatto non tanto per i giocatori quanto per la gente comune che voleva qualcosa da giocare, tutta la famiglia, razzi e frizzi, capito?
Sì, ma anche per per la famiglia c'è tanto di meglio. Cioè, questo lo compri solo se veramente sei un fan sfegatato del film, vuoi avere il gioco che ti ricorda il film e non te ne frega niente se è bello o brutto, alla fine giochi con quella roba lì. Sì, però di per sé dentro non c'è veramente niente. Il gioco dell'oca Monopoli è più interessante
e ci sono anche due espansioni, tendi bene,
sono, sì, tre espansioni, non due, tre, ci sono le espansioni di Goblin, ci sono,
cioè gli uccelli che si smontano e i Goblin, due,
no, i Goblin sono divisi in due espansioni, non sono soltanto una, ci sono, c'è l'espansione Goblins, c'è l'espansione Fireails, c'è l'espansione Omungus, sono tre espansioni più
allora
Omungus, però quella nuova, io parlo di con il vecchio gioco, con il primo
sì.
avevi solamente gli uccelli smonterini,
sì. Adesso però con tutto quanto ti danno anche la corsa dei vermi, ti danno Omungus, ti danno il gioco di carte, ti danno un sacco di roba, ma di nuovo quanto abbia un senso, non, le miniature di Sara e di Jared che ballano, queste cose qua che sono tanto belle ma molto poco significative. Fortunatamente o sfortunatamente Jameson non è vissuto per vedere lo scempio che hanno fatto del suo film, perciò secondo me
vabbè, dai, mettila così, è un'operazione nostalgia e...
ma potevano farla meglio. Cioè, tra fare una roba male e farla bene, la differenza a volte è proprio poca. Falla bene, cioè, non è difficile.
Ma
non è
perché sprecarsi a fare qualcosa, a spendere te? Hanno venduto quello prima, ora lo fanno più bellino col fiocchettino. Lo rivendono, lo fanno, dai.
La dobbiamo pregare che non fanno il cinquantesimo fra 10 anni.
No, tra 8 anni lo fanno il cinquantesimo, perché il quarantesimo tra 2 anni. Forse perché loro considerano di consegnare nel 2025, ma poi ci mettono già in ritardo. Ci mettono un anno di ritardo, quindi nel 26 arriva, quindi è giusto il quarantesimo.
Da Fritz e Lazzi si sono già portati a casa 2.000 sterline. Non è che hanno fatto 6 euro.
No, quindi... no, ma perché giustamente, come diceva giustamente qualcuno, operazione nostalgia, e la gente lo prende. Come c'è chi compra qualunque gioco con la parola Dune, e c'era un qualcuno momento. Che compra qualunque cosa che riguardi Labyrinth, perché di per sé è un bel film.
Però dai, Dune è ancora un porcaio, chiamiamolo Zulu, un porcaio come questo ancora per fortuna.
No. Giochi di Dune, porcherie ne hanno fatti pochi, ma hanno fatto giochi magari non bellissimi, ma non porcherie come questa.
Però... non mi viene in mente nemmeno uno, mi spiace.
No. Scusa, Uprising con X dentro?
È bellissimo.
Infatti.
Ma anche il Dune Imperium è bellissimo. Anche il Dune originale, anche se ormai è fuori tempo, ma è bellissimo.
È bello, quando è uscito, tanta roba.
Non riesco a ricordarmi un gioco con scritto Dune sopra che non sia bello.
Ma io non riconosco.
L'unica cosa collegata. Dune
Trial.
L'unica cosa, dai,
quello è un The Resistance per 4, deve piacere.
Esatto,
non è in cui vuoi giocare a The Resistance in 4.
Però non è brutto da dire, porca miseria, è proprio brutto, è ingiocabile.
No,
stai
questo.
Dicendo che Dune è come Cthulhu, va tipo no, prezzemolo.
No, stiamo dicendo che Dune è molto più bello di tutto il resto dei merchandising sparati a caso nell'etere ludico.
L'unica cosa brutta che puoi associare a Dune è la macchina. Basta.
Bravo, io e Goccia stasera perfettamente allineati.
Dune non sei.
Io voglio interrompere questo idillio perché sennò dedichiamo più tempo a questa a questo gioco poco riuscito e vorrei andare un pochettino avanti. Che ne dite? Sì, ciurma.
Veramente d'accordo.
Prego. Bene. E allora mettetevi tutti in fila sull'asse così alla buona dopo ci facciamo il bagno. Nel frattempo io vi parlerò di The Cursed Castle, il castello maledetto.
Wow.
Alle donne del castello piace il castello
piace
maledetto.
Fare solo quello.
Bravo. Il castello maledetto è un giochino in solitario che è stato pubblicato, anzi ripubblicato, perché è un progetto del 2021 da the Solo Game of the Month, l'editore si chiama proprio così. E praticamente pesca a piene mani da un punto di vista grafico e anche da un punto di vista di parte delle meccaniche dal videogioco Dark Dungeon, scusatemi, ho avuto un piccolo lapsus. Perché fondamentalmente lo scopo del gioco è andare sempre più giù all'interno dei livelli del dungeon per sfidare il boss. Il gioco è tutto quanto fatto con le carte, più ci sono dei segnalini e dadi, e si avranno praticamente a disposizione una serie di iconici personaggi con le loro classi e si dovranno cercare di sfruttare le sinergie date dal lancio dei dadi, più dei modificatori dei dadi stessi o eventuali altri modificatori ricevuti dai talloncini o che rappresentano pozioni o incantesimi che il mercante all'interno del dungeon, che poi questa cosa è bellissima, no? Me la sono sempre chiesta, scusate la parentesi, ma dove spuntano sti mercanti in questi luoghi maledetti? Accade pure nei videogiochi, ricordo il primo Dark Souls che tu stavi là in una situazione praticamente disperata al massimo, draghi che passavano, zombie che arrivavano, giravi l'angolo e trovi il mercante labello che ti vende.
Perché quel mercante era un avventuriero contro Cojones che ha sconfitto tutti quanti e tutti quanti gli stavano alla larga. Semplice.
Almeno la stessa cosa capita nella serie videoludica, poi chiudo la parentesi di Resident Evil dove ti trovi i mercanti, però almeno sono messi in luoghi che insomma apparentemente più tranquilli, che tu puoi dire bah, forse ci riuscivano ad arrivare qua. Ma quelli di Demon Souls sono proprio assurdi dove sono posizionati. Vabbè, comunque, tornando a The Cursed Castle, è un bel giochino, si può fare in solitario, perché è solitario, e una partita dura una trentina di minuti, più o meno. I boss hanno una certa varietà, sono 5 o 6 all'interno della scatola, però hanno delle carte che ne modificano un pochettino il comportamento, quindi comunque la rigiocabilità è garantita. Il tema Dark 2D è sfizioso, è sfruttata bene, a Cattataville, per quello che costa, può meritare. E detto questo, per recuperare un pochettino il tempo... il tempo speso investito su The Labyrinth Board Game, adesso andiamo a vedere un gioco Kickstarter presente che secondo me potrebbe avere un discreto successo, perché speculare a un famosissimo gioco di cui Guglie ci parlerà, proprio speculare come tema, è vero Guglie?
Sì, parliamo di The Cats of Mont-Saint-Michel. E passiamo dal tuo castello maledetto come si capisce dal titolo, all'abbazia di Mont-Saint-Michel. E sì, è direi molto speculare a Mice and Mystics. E già qui ti ho già fatto capire un po' tutto quello che può essere. Diciamo, ovviamente è speculare sia per il tema sia per il modo in cui è un po' fatta. Comunque, vediamo un po' la storia di com'è l'ambientazione. Questo è un American, quindi l'ambientazione serve, bisogna saperla. Siamo nella Francia del periodo della Rivoluzione francese, attorno a quel periodo, ed è in corso una lotta fra i nobili e comunque quelli che vorrebbero la monarchia e invece i rivoluzionari. E in questo periodo di tragedie e di battaglie, l'abbazia di Mont-Saint-Michel ha deciso di essere neutrale. Ha accumulato fondamentalmente cibo e risorse per aiutare la popolazione e aiuta chiunque sia in difficoltà. Ma ovviamente questa cosa non si può tenere nascosto. E c'è l'ambizioso cardinale Ratilieu, Le Grand Rat Rouge, che ha messo gli occhi su questa abbazia e vuole conquistarla per poter diventare, insieme a un accordo che ha fatto con i ratti delle fogne e gli scarafaggi, le blatte, sì, perché vuole conquistare l'abbazia e così con le sue risorse diventare il nuovo in carica padrone e potere di tutto. Come avrete intuito, in questo caso saranno i gatti dell'abbazia che, di fatto come dei moschettieri, dovranno mettersi in pista e difendere e sconfiggere questa minaccia che sta arrivando. Quindi sì, è speculare, qui abbiamo i gatti che sono i buoni e che dovranno sconfiggere un esercito di rattazzi e scarafaggi che invece sono i cattivi.
Quindi ci sarà un terzo capitolo dove i scarafaggi saranno i buoni.
E beh, può essere. Vediamo invece per quanto riguarda la struttura vera e propria del gioco. Allora, è un dungeon crawler abbastanza tradizionale. E poi pesca un po' però da quelle che sono le modalità in cui si fanno i dungeon crawler nell'ultimo periodo. Quindi abbiamo gli scenari con il libro a scenari alla Jaws the Lion, oramai è diventato onnipresente, quindi si apre il libro e si è già pronti per giocare. C'è il fatto che i primi scenari sono scenari introduttivi, per cui si impara il gioco giocando i primi tre scenari. Ci sono le carte equipaggiamento, ci sono le carte abilità, ci sono i dadi con cui, in questo caso ci sono i dadi con cui si risolvono tutti i combattimenti. In questo caso saremo dei gatti, quindi ci sono ovviamente gli eroi gatti, per ora ce ne sono 9 nel gioco. Anche qui la campagna vediamo se farà uscire espansioni o cose, però si presta tantissimo ad avere ovviamente altri eroi e anche altre missioni e sottomissioni. Anche lo schema della campagna in questo caso è: c'è lo scenario, durante lo scenario accadono cose, quando si fanno e si trovano certi token sulla mappa o certi luoghi, si leggerà un pezzo che è già scritto magari sul libro dello scenario stesso o in un altro libro a parte, e poi alla fine di ogni scenario si torna in una taverna dove si farà la fase di, che da altre parti è la fase villaggio, qui diventa la fase taverna, in cui potremo curarci, potremo comprare e vendere le nostre armi, e hanno aggiunto il fatto che ci sarà la possibilità di ascoltare dei rumors, cercare di capire qualche informazione, che
voci di corridoio.
Delle voci di corridoio che ci aiuteranno nella campagna, nello scenario successivo. Dicono che gli scenari sono legati fra loro in modo tale per cui le scelte fatti in uno scenario impatteranno sullo scenario.
Le scelte dei padri ricadranno sui figli.
Più o meno, nel senso, le scelte in uno scenario andranno sullo scenario successivo.
Le scelte dei gatti ricadranno.
Esatto. E questo è tutto qui. Allora, innanzitutto ho notato una cosa. C'è già un manuale disponibile e c'è le primi tre scenari in modalità print and play, che se uno vuole se li può provare. Allora, quello che colpisce è la grafica della copertina. Guardatela, è bellissima. A me piace molto questo stile, molto molto mi piace molto. Le miniature dei gatti, vabbè, ma io sono di parte, a me piacciono i gatti. Ecco, spero che, dato che il manuale che hanno dato è ancora la versione beta, non sia poi quella la grafica che tengono nel manuale, perché fa cazzotti con tutta la bellezza che fanno vedere nel resto della pagina. Quindi spero che quella sia solo una grafica provvisoria del manuale, perché la grafica del manuale è 3D videogioco alla Final Fantasy e tutto il resto invece no, è questo stile molto molto particolare, molto più bello secondo me. È un gioco secondo me carino, non è innovativo, allora io non ho visto niente di innovativo in tutto questo, però si lascia giocare, mi sembra essere il successore di Mice and Mystic, devo dire, cioè, veramente da tutte le parti, da tutti i pori emette un... sono il successore di Mice and Mystic.
È E va bene, Guglie, se non dovesse piacere saranno cazzi tuoi, va bene?
Ti guarda che ti mando il cardinale Ratilieu, eh?
No, ragazzi, va cambiato il capitano, va veramente cambiato. Sì, sì, facciamo qualcosa mentre dorme. Non lo
so. Ma perché vuoi così fomentare la mia ciurma? Vedi che ti ricordo che stai sempre sull'asse, quindi un piccolo tocco
e siamo su un'astronave, ma di che stai parlando?
Vabbè, ti vai a cadere nello spazio.
È sull'alleanza.
Scusate, sono rimasto un attimo 2 anni indietro di ambientazione, recupero il caldo. Recuperiamo subito con qualcosa di nuovamente fresco, visto che questa sera siamo la filiale distaccata di Geofish, come si dice? Fish Gelo, come si chiama quella catena di pescivendoli. Il buon Goccia ci parlerà invece per il Late Pledge, per la sezione Late Pledge, dopo i gatti di Mont Saint-Michel. Di che cosa?
Di un gioco.
Ah, questo, fortunatamente,
quante ne so. Allora, vi parlo di Deep Regrets, gioco della Tactics Game per 1-5 giocatori. Il l'ideatore nonché l'illustratore è lo stesso, Judson Cowan. Wow. Quello. Allora, un gioco cooperativo per 1-5, dove praticamente, dato che parlavamo di non ci sono abbastanza giochi dove si va a pescare, anche qui saremo su un peschereccio. E vabbè, e fin qui nulla di nuovo. Però, e dato che parlavamo di non ci sono abbastanza ambientazioni di Cthulhu, o qui c'è Cthulhu uguale. Praticamente noi siamo nel sto peschereccio e andiamo nel mare tranquillamente e tramite l'utilizzo di carte e dei dadi da 4 fatti a pirulicchio, che secondo me hanno preso spunto dal pelato che ha fatto HeroQuest 25esimo anniversario 6 anni dopo, verranno tirati questi dadi, che sarà un po' la meta per poter catturare pesci. Esploriamo delle zone di mare, quindi girando delle carte, e quando troviamo questi pesci dobbiamo spendere questi dadi per poter cercare di catturare questi pesci. Fin qui tutto normale. I pesci possono essere classici pesci normali che si trovano in qualsiasi oceano, però qualche volta si potrebbe tirar fuori qualche pesce un pochino più strano, tipo che c'ha 7012 occhi, 47012 tentacoli, Noctulu più piccino, insomma, tutti
sti cose, pure Chernobyl.
Sì, pure pezzi di uomini, di donne, di tutto, oppure uomini pesce che pescano, quindi tutta sta roba così. E la cosa ganza qual è? Che te durante il turno puoi andare, ovviamente, continuare un po' alla push your luck a pescare sempre pesci, oppure tornare in porto e venderli. Qual è il problema di stare a pescare? Perché con più robe strane si tirano su, che potrebbe essere da mi è cascata la scarpa a mare, ehi guarda c'è la testa di uno attaccata all'amo, si verranno pescate delle carte che con più se ne hanno, con più si va a sclerare, quindi si prende follia. È fantastica per questa cosa. E questo è il gioco. Quindi si dovrà cercare di operare in modo da raccattare abbastanza pesci, da vendere questi pesci e acquisire equipaggiamenti per migliorare tutto, senza sbroccare capo più di tanto. Come grafica anche pesca abbastanza carina.
Io da pescatore, pesca non ti fermare. Vabbè. mi ero un attimo trasformato in Pierangelo Bertoli.
E comunque sì, il regolamento è disponibile, se volete potete giocarlo su Tabletoplia, c'è una copia a disposizione, ve la giocate così vi rendete conto se potete fare a caso vostro o meno. Se non fa a caso vostro tirate lungo e andate a prendere quell'altro gioco di pesca, se fa a caso vostro piglia. Tanto il prezzo è anche abbastanza decente, 40 sterline.
Sì, si può fare.
Se più tassi, fare. Più spedizione, più Cthulhu, più tutto.
E va bene, grazie mille Goccia per questo secondo round dedicato.
Prego, a buon rendere, quando vuoi.
A uno dei mestieri più antichi del mondo. No, non è quello che pensate voi. Passiamo la parola di nuovo alla reginetta dei 7 mari del crowdfunding, Delia, che ci parlerà dell'ultimissima o quasi fatica dei ragazzi della... Perché mi viene Chipmunks?
Via Gluck, volevi dire?
È che vorresti dire Chips Theory Games?
Chips Theory Games, ecco, dei Chipmunks.
Dei Chips. Pa, 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 pa.
Strong 20, nuovo gioco della serie della Chip Theory Games. È una linea, questa è la Strong 20, che consiste di giochi solitari di una durata molto più breve dei soliti titoli della Chip Theory Games, circa 30 minuti, che costano di un unico mazzo di carte o di mazzi di carte, diciamo, singoli da poter essere utilizzati all'interno del gioco. Alla base c'è un sistema di gioco con poche regole, adattabile a mazzi di carte differenti, con ognuno dei quali avrà delle sue regole di gioco e meccaniche, delle sue meccaniche, quindi un sistema piuttosto flessibile. La prima tripletta di mazzi è uscita nel 2023, mi sembra, e include una variante più leggera del classico Too Many Bones e del loro classico Oplomocus Victorum, insieme a un mazzo per Solan Sentinels. E questi mazzi dovrebbero donare le stesse sensazioni del corrispondente gioco, diciamo, padre del gioco più massiccio originario. Per vincere un gioco della linea Strong 20 occorre procedere attraverso un mazzo di carte che viene mescolato, affrontando via via le sfide che le carte del mazzo propongono. Ogni carta contiene una sfida particolare e diversa dalle altre. Quindi un gioco molto con una grande varietà, anche perché ogni volta la partita sarà completamente differente. La carta può rappresentare un nemico da battere, un particolare scenario, dei tesori da scoprire. Le sfide si affrontano lanciando un set di 17 dadi, ognuno dei quali presenta risultati suoi propri, per riuscire a vincere le sfide. Ci sono inoltre altri tre dadi che rappresentano le proprie statistiche. Quindi, infatti, il gioco si chiama Strong 20 perché è 17 più 3 dadi. Una volta lanciati i dadi, si devono ottenere un certo numero di successi specifici relativi alla sfida che si vuole battere per riuscire a ottenere la ricompensa, appunto, dopo aver vinto la sfida. Se si perde, si ricevono danni, però si può procedere con nuove sfide purché i punti saluti siano superiori a 0, altrimenti si è persa la partita. Se si arriva alla fine del mazzo si deve affrontare il boss finale sperando di riuscire a batterlo. Bisognerà scegliere ogni volta quanti e quali dadi utilizzare, questo per ogni sfida, e bisognerà saper ben strategizzare il numero di lanci di dadi, gli oggetti che si possono utilizzare e ben pianificare quanti dadi ritornano attivi fra quelli utilizzati in una sfida. In particolare occorre evitare di lanciare più dadi del numero della variabile recovery per evitare di esaurire tutti i dadi che ritorneranno attivi non nel turno seguente, ma dopo un certo numero di turni. E questo potrebbe diminuire la possibilità di vittoria, perché avere meno dadi chiaramente è un grosso malus. Le meccaniche di base della serie sono il press your luck e la gestione risorse. Il titolo che è uscito ultimamente, che è il Late Pledge, è uscito su GameFound, è Tanglewoods. Presenta un'ambientazione piuttosto originale, fiabesca e molto ben tematizzata in ogni sua meccanica. Consiste di un mazzo rosso, un mazzo bianco e un mazzo giallo. E si avranno tre rovine di base: cappuccetto rosso per il mazzo rosso, biancaneve per il mazzo bianco e ricciolo d'oro per il mazzo giallo. I boss saranno appunto il lupo, i tre orsi e la matrigna. E questi sono i boss finali da riuscire a affrontare, ma prima bisognerà battere i vari minions, i vari diciamo sostenitori dei boss finali, e ci saranno eventi positivi, eventi negativi, oggetti magici da poter recuperare, personaggi e tante altre storie che potranno correre in proprio aiuto, in aiuto dei propri eroi, e molto altro. Gli eroi potranno essere scelti all'inizio della partita fra un buon numero. Per battere il boss finale occorrerà attraversare il bosco di Tanglewood e superare le sfide con l'aiuto degli amici e una mercante che si scoprirà essere la Baba Yaga, che ti venderà pozioni curative per recuperare la salute, oggetti speciali, armi e molto altro. Ogni mazzo ha una sua modalità specifica per attraversare il bosco e le sfide saranno molto più pericolose nella fase notturna che nella fase diurna, quindi bisognerà riuscire a capire come far affrontare le sfide più ardue durante la fase diurna. I nemici potranno anche essere corrotti con l'oro per evitare il combattimento, e questa è una, diciamo, una modalità piuttosto originale che di solito non si utilizza, però bisognerà ben bilanciare diciamo, l'oro dato ai mostri per evitare combattimenti con l'oro che servirà per l'acquisto di oggetti presso la mercante e che appunto servirà poi per battere il boss finale, per riuscire a potenziarsi. L'oro è una risorsa limitata in questo gioco e può essere acquisito solo sconfiggendo i nemici, quindi è vero che può essere utile evitare i nemici, ma bisogna sapere quando va fatto e quando invece occorre rischiare. Si potrà aggiungere un'espansione campagna, se uno vorrà fare Late Pledge, che aggiungerà le sfide della Baba Yaga, che si scoprirà durante la campagna proprio che la mercante è questa Baba Yaga. Evitare le sfide sarà possibile, potrà sembrare utile, ma a un certo punto occorrerà comunque superarle perché si accumulano a vantaggio di questa mercante. Se si riuscirà a vincere tutte queste sfide, la strega ci ricompenserà con un dono finale. Il materiale è ottimo come al solito perché sono le carte sono tutte in PVC, quindi diciamo la stessa Chip Theory Games si vanta che può cascarci sopra ogni cosa e niente accade al materiale e non occorrerà imbustarle, quindi un materiale praticamente eterno. Certo che nei precedenti giochi l'odore era piuttosto terribile di tutti questi materiali, almeno per Too Many Bones. Si prospetta già un futuro o futuri Kickstarter o GameFound, probabilmente la campagna parleranno su GameFound, con un mazzo relativo al gioco Cloud Spire, che è un altro dei loro giochi più importanti, e un mazzo che sarà collegato al gioco Nemesis della Awaken Realms, con le quali hanno fatto un accordo, quindi ci saranno tante sorprese nel futuro.
E va bene, grazie Delia per questa panoramica su 20 Strong. Adesso invece passiamo la parola, sempre nell'abito di Late Pledge, dal mare alla montagna. Vero, stoppa, perché chi va in vacanza deve poter avere tutte e due le scelte.
Oh già, in questo caso parliamo di montagna, di scalare le montagne più belle del mondo. Su Kickstarter si è concluso da poco, ma è possibile ancora accedere al Late Pledge, da parte della Tangerine Games, un gioco che ci mette nei panni di novelli, partiamo da novelli alpinisti che vogliono scalare e mettere la propria bandierina sulle montagne più interessanti e più belle del mondo. Al nostro turno ogni giocatore ha a disposizione tre azioni che possono essere quella di riposare e quindi di recuperare energie che servono per fare le scalate spostandosi nei cinque continenti alla ricerca delle montagne per preparare la spedizione per salire sulle montagne che abbiamo scelto. Oppure ci si può preparare e quindi acquisire equipaggiamento che può servire per salire, quindi che ne so, tende, moschettoni, corde, picozze, tutte queste cose qua, e acquisire le montagne che vogliamo scalare, perché le montagne sono rappresentate da una serie di carte. Le prime, un primo mazzetto molto più semplice da scalare, un secondo mazzetto che si userà nella seconda parte della partita, molto più complicate. Per scalare una montagna che si fa con la terza azione, appunto quella di scalare, dobbiamo avere nel nostro equipaggiamento tutte le risorse richieste per quella montagna, che possono essere appunto energia, che abbiamo recuperato riposando, possono essere equipaggiamento, possono essere altri equipaggiamenti particolari che dobbiamo utilizzare. La cosa interessante è che ogni montagna ha due premi al di sopra. Chi scala sceglie quale premio ottenere, che possono essere punti esperienza, dei compagni che ci daranno una mano nelle scalate successive, possono essere energia recuperabile, cose del genere. Chi è nello stesso continente con noi può aggregarsi alla scalata e quindi andare a prendere il premio che non abbiamo scelto. Facendo così il costo della salita è minore per entrambi, che ne so, se per scalare il Vesuvio ci vogliono 5 di energia, se si scala in 2 ce ne vogliono solo 4 a testa e quindi è più facile, ma ovviamente entrambi prendono il premio, entrambi piantano la bandierina sulla cima della montagna. Si può anche pensare di scalare la montagna se non si è completamente preparati, ma per ogni punto che ci manca in preparazione si tira un dado pericolo e se uscisse il segnalino di pericolo in questo dado perdiamo dei punti e perdiamo delle cose. Le azioni possono essere migliorate, ci permettono di fare più cose, ottenere dei bonus, quindi più andiamo avanti nel gioco più il nostro scalatore diventa performante e capace. Il gioco finisce quando un giocatore pianta l'ultima bandierina, gli altri hanno ancora un turno per fare tutte le cose che sono possibili e poi si contano i punti. Le bandierine piantate contano come punti, ma ci sono delle carte che si prendono come premio per aver scalato alcune montagne che danno dei bonus, che ne so io, per avere una bandierina in ogni continente, per avere la maggior parte delle bandierine nel Nord America o in Europa. Queste cose qua che alla fine potrebbero un po' sparigliare il conto finale. Il gioco è carino, sicuramente carino, semplice e tutto sommato a un prezzo che non è particolarmente proibitivo, perché la versione base costa $49, quindi sono più o meno 46 euro.
E adesso, tu che sei un montanaro scafato, che poi è detta così, fra questo e K2, dovendo scegliere un titolo montano,
cioè, il problema è che K2 io non ci ho mai giocato, quindi non lo so. Questo è carino, questo sicuramente per il prezzo che ha, se una persona piace la montagna può essere veramente interessante.
Non sarà mai come Mountaineer, dove c'è una montagna 3D da montare e la devi scalare.
Vabbè, quello
è anche questo,
ma sì. Questo
l'apoteosi del cartonato multilayer,
verticale, devi scalare questa piramidona con gli omini che incastri nei bucheni perché sali su e ci metti piolini e tutto. Andatevelo a recuperare. Mountaineers, un Kickstarter di qualche annetto fa.
Comunque adesso abbiamo scoperto che Sergio è uomo di mare, anche se vive in Piemonte, è uomo di mare.
Oh,
e allora, poiché l'atmosfera è calda, io vi parlo di un gioco hot, super hot, e anche qui c'è un'altra citazione videoludica questa volta, e vi parlo di The Flames of Fafnir, che non è la pronuncia di Giovannotti di The Flames of Sassnir, ma è un gioco, per gli amici Tfof, è un gioco che parla di draghi, che parla di eroi, che parla di difesa di un villaggio, che parla di magie e che parla di fisica.
Devi dire che palla, mamma mia. Che palla.
Ce ne sono diverse di palle nel gioco, perché gli autori, quanto più italiani possibili, il caro Martino Chiacchiera insieme a Federico Pier Lorenzi, ma ci sono anche tanti altri connazionali dietro lo sviluppo di The Flame of Fafnir.
Perché ci sono i contratti.
Questa volta si sono detti: senti, ma sai che facciamo? Io me lo immagino come l'hanno sviluppato il gioco. Stavano là, sta biglia che rotola, ma giocavano a schicchere sostanzialmente, hanno visto che gli piaceva battere le cose, ma hanno detto: senti, ma come la vendiamo sto gioco tipo all'Isola di Fuoco, dove tu metti la biglia e coglio fa draghi, sì, dai, mettiamoci draghi che piacciono a tutti. No, a parte gli scherzi, il gioco narra praticamente le vicende di un povero villaggio del nord che viene di punto in bianco assaltato da questo dragone rosso, rappresentato nella versione deluxe, attenzione, perché nella versione base è incartonato e non puoi comprare, lo dico per voi che siete super tirchi del Kickstarter, non puoi comprare il base e poi prendere solamente l'addon, ma te devi beccare tutta la versione completa se lo vuoi, il dragone in plastica. E parla praticamente di questo drago Fafnir che assalta il villaggio, ma contro di lui si parano Regin, Brunhilde con la H, Fenrir e la Gerta. Questi quattro personaggi, rappresentati da queste splendide miniature e da loro plancette double layer, insieme a tutta una serie di muri, palizzate, barricate, torri di guardia, dei blocchi in pietra messi lì per ostacolare il rotolamento della palla di fuoco, togliete fuoco e lasciate solo palla nella realtà, di queste biglie che troverete all'interno del gioco multicolore, cercheranno di ostacolare appunto i piani del drago. Gioco base vede solamente Fafnir, nell'espansione invece ci saranno anche altri draghi con le rispettive miniature di colore diverso che cambieranno un pochettino ovviamente le regole a seconda della tipologia di drago, ma già il gioco base è abbastanza per potersi insomma divertire e cercare di capire quali sono le meccaniche principali del gioco. Sostanzialmente ci si alterna fra i turni, fra i giocatori e il drago. I giocatori si muovono su questa plancia rettangolare a cui all'estremo del lato più corto viene posizionata la miniatura del drago, che è anche il luogo dove poi si andrà a inserire la biglia. Il drago si può spostare solamente lateralmente su uno dei 5 percorsi di questa griglia di cui è formato, diciamo, il rettangolo di gioco, il tappetino di gioco. E gli eroi prima cercano di raccogliere eventuali risorse che trovano nel territorio che separa il drago dal villaggio alle loro spalle, eventualmente anche abbattendo mostri che sono nello spazio aperto appunto dal villaggio al drago. E possono eventualmente anche pregare gli dèi per mettere in atto dei bonus dati da artefatti, oppure utilizzare oggetti trovati al villaggio, costruire i famosi muri, moccaforti, barricate che vi ho detto prima che il drago scateni la sua furia e quindi si vada a mettere la palla di fuoco all'interno della bocca e si veda cosa distrugge. Ovviamente fra un turno e l'altro ci sono i rifornimenti del villaggio. La cosa simpatica di questo gioco è, secondo me, la possibilità di diventare un Dragon Rider, quindi il traditore. Quindi uno dei personaggi potrebbe tradire la sua brava combriccola e mettersi dalla parte del drago.
Perché fare un gioco sul bowling era troppo
difficile. Attenzione, c'è da dire anche che questa roba qua non è che viene via così facilmente. Edizione col drago di plastica su 160 euro, più spese spedizione.
Che sono... Che saranno per uno stoppar di qualsiasi, su.
Per carità. 150 euro per fare il giochino deve buttare giù le bigliette, ma lascia stare. Mamma mia.
Il gioco merita. L'isola del tesoro lì a quanto veniva via? Isola di fuoco là, quanto costava?
Sì, sicuramente oltre
160 euro.
Però sì, c'era sì, più roba, Sava, eh? C'è da dire proprio a livello materico, c'era molta più roba sull'isola di fuoco.
Questo veramente è una tavolata di plastica, cioè di non di plastica, di carta con quattro segnalini sopra, il drago bello, carino, però insomma. Sì, non è che valga, sì, non vale questo.
Materiale e prezzo, qui siamo un poco in difetto, ha ragione Stoppa, questo senza nulla togliere al gioco, perché il gioco potrebbe anche rivelarsi carino, di certo non sarà un peso massimo, però io vedo che ci sono parecchie cose dove si può ragionare per cercare di bilanciare il fato che poi è dovuto al rotolamento, insomma, però
appunto è
però,
carino però. 160 euro più 14 per spedizione.
Sì, no, ma la cosa è che ovviamente un gioco del genere mette molto punta molto sul discorso
l'impatto visivo,
capito? Se glielo togli
sul giocattolame.
Sì, è giocattolame questo, cioè.
Secondo me se avessi invece del drago ci mettevano la miniatura di Jared che lancia la palla, avevano fatto bingo.
Non dovevano pagare poi i diritti di Labyrinth.
Vabbè, però intanto era effetto nostalgia con, come direbbe Talli, il gimmick della pallina che la tiri per colpire gli eroi che vanno dal Red Go
e non recuperare il bimbo.
Esatto.
Sì, no,
va bene, però fortunatamente ci sono anche delle alternative diverse e più succose a un prezzo tutto sommato in linea con le tasche dei baker normali, non i baker super iper danarosi. E infatti questo tipo di progetti di solito poi sfocia in un retail di tutto rispetto, pur mantenendo un approccio grafico e una componentistica di cartonato di buon livello. Questo ci introduce rapidissimamente, mantenendoci in tema estivo, quindi vicino al mare, il piratesco, alla rubrica del mio carissimo XO. Ecco a voi l'angolo di Savao.
Allora, per quello che riguarda l'angolo di Sava, questo mese estivo abbiamo giustamente pensato a qualcosa di marittimo, che qua il mio capitano ci teneva particolarmente a parlare di pirati, e così vi raccontiamo di...
Siamo una ciurma.
Diciamo che sei rimasto indietro con l'ambientazione, ma
vabbè, danni, però sì, una ciurma
anche qua. Esatto.
Lo sentiamo vicino.
Esattamente quello. E qui stavo dicendo, abbiamo deciso di raccontarvi di Ahoy, un gioco che, se i più di voi avranno fatto caso, ormai è un po' di tempo che giracchia per i tavoli dei giocatori più svezzati. Però non è proprio tantissimo invece che giracchia qui in Italia, perché è stato appena prodotto, tradotto e distribuito in Italia da MS Edizioni. Allora, velocissimamente, per chi ancora non conosce il gioco, è stato più di una volta paragonato a Root. Perché si tratta di gestire delle fazioni asimmetriche fra loro. Queste fazioni cosa fanno? Queste fazioni muovono su una plancetta componibile delle barchette pirate. Diciamo che partecipano a combattimenti, razziano tesori, colonizzano isole, e lo fanno tutto quanto in maniera asimmetrica, perché ogni plancetta in mano a un giocatore avrà la possibilità di accogliere dadi, ma spesso lo farà in maniera differente dai propri avversari. Sì, perché in questo gioco si lanciano dei dadi e poi si piazzano sulla propria plancetta per poi compiere le azioni principali sulla plancia di gioco, quella componibile. Il gioco è stato quindi subito, vista un po' la grafica, vista un po' chi l'ha prodotto, visto un po' tutto il background, paragonato a Root. Ed effettivamente un po' quel feeling ce l'ha, anche se risulta tutto molto più fresco, molto più veloce e anche più facile da proporre ai giocatori. Cioè, non c'è tutta la profondità che c'è in Root, però ecco, ascoltate questa frase con un'accezione positiva. Il gioco è molto carino, è un gioco, come ho appena detto, che potete proporre a tutti. Quest'estate ci sta benissimo, lo trovate pure in italiano. Divertite.
Che volete di più dalla vita? Ah, sì, in effetti, non solo graficamente lo ricorda tantissimo, ma è proprio, no,
è proprio lo stesso disegnatore.
È lo stesso disegnatore. Ma è un buon anche introduttivo agli asimmetrici. Potrebbe essere un ottimo introduttivo agli asimmetrici, secondo me. Che ne dici, Sava? Secondo me si sposa molto per questo tipo di giochi, per l'infanzia.
Allora, diciamo che il gioco asimmetrico è qualche anno che va quasi di moda, no? Sembra che se non fai un gioco asimmetrico non sei figo. Devi proprio fare... Questo è un gioco asimmetrico in cui comunque la simmetria tutto sommato ci sta, perché le fazioni le devi gestire secondo la loro caratteristica, quindi bene o male a chi ci si approccia gli dà proprio l'idea del perché questa simmetria lo scopo della simmetria nel gioco bene o male è evidente dalle varie fazioni, che insomma hanno proprio una gestione completamente differente e hanno anche dei pezzi di gioco che mancano agli altri. Quindi sì, mi sento di darti ragione. Stasera do ragione a tutti, incredibile. Non ho parlato male manco un po'. Cioè, manco a Sergio
poi,
gli ho detto qualcosa.
Vuoi mettere interpretare l'unione dei molluschi o lo squadone dei granfauci, no? Che sono gli squali, oppure un bel contrabbandiere, no? È sfiziosissimo.
Molto molto carino, ragazzi, molto molto carino. È una perletta che, se non avete fatto il Kickstarter, bravi, e non l'avete giocato nei tempi passati, adesso che è arrivato anche in italiano, secondo me merita la vostra attenzione. Poi fateci sapere.
E va bene, grazie Sava. E dopo questa parentesi marittima ritorniamo un pochettino alla nostra rubrica dedicata alle cose un po' strambe, cose un pochettino fuori dal coro, diciamo così, che per questo mese è ancora più strambe, ancora fuori dal coro. Voi vi ricordate il campaign manager di Kmon che consultava sempre quella famosa palla di biliardo nera che è rappresentata da questo...
La palla 8 magica, la palla 8 biliardo nera,
e dentro ci sono i consigli su cosa devi fare.
Dovresti farne una te in partenopeo.
Sarebbe una buona idea per un Kickstarter, Mirko. Qui però ci ritroviamo, invece che la palla che dà i consigli, a un gadget che andrà molto bene per i giocatori di ruolo che sono in ascolto. La boiata spaziale di questo mese è... mettiamo la sigla qui. E dicevo, la boiata spaziale di questo mese è Fuck Me Sharp Edge Dice Set.
Non ho capito bene.
Hai capito
dove
bene?
Dove possiamo trovare questa roba?
Nei sexy shop.
Beh, a tutti hanno almeno una volta tirato un dado da 20, sanno perfettamente che cosa significa quando ti esce un 20 che corrisponde a un critico, oppure un 1 che corrisponde purtroppo a un fallimento totale, globale. Ecco bene, gli ideatori di questo Kickstarter hanno pensato: ma perché non facciamo un bel set di dadi che meglio guidi i risultati dei nostri cari giocatori di ruolo? E quindi praticamente hanno fatto questi dadi dove sul 20 c'è scritto, aspettate che ritrovo la pagina, c'è scritto fuck you, e sull'1 c'è scritto fuck you.
Allora c'è da dire una cosa, che non è che non si sono inventati assolutamente nulla, perché già questi dadi si trovano in commercio, tranquilla, proprio tutti belli sbrilluccicosi, e non solo dadi da 20, proprio tutto il set di dadi, dal D4 al D20, passando dal 12 al 6 al percentuale.
Però ovviamente li mandano su Kickstarter per poter ravanare il solito migliaio di euro.
Certo.
E quando vai?
Ma che
però conviene. Insomma, più boiata di così davvero non si può con i dadi. Non so cosa ancora si possa fare di peggio senza usare la tecnologia per rappresentare.
Avevano fatto un set di dadi che, se li guardavi, sembravano pezzi di formaggio. Nella scatoletta che sembrava una scatola portaformaggio.
Sì, è vero, ci sono i dadi portaformaggio a forma di formaggio.
Esatto.
Mi ricordo una roba simile.
Che sono andati in sconto perché ne avevano fatti tantissimi anche.
Per i nostri cugini francesi, insomma, sostanzialmente saranno andati a Ruba.
Che c'è
a Ruba. Bene, ragazzi, questa era la boiata spaziale di questo mese. Prima di salutarci, volevo parlare di boiate, di un'altra boiata che è stata realizzata, e molti di quelli che sono stati, diciamo, gli indiretti destinatari di questa boiata ne avranno viste di cotte e di crude, scritte nei forum, in giro per la rete. Come sapete, è stato spedito a tutti quelli che avevano collaborato al progetto la versione riveduta e corretta e deluxificata di Robinson Crusoe. La cosa divertente è che praticamente la boiata l'hanno fatti quelli della distribuzione questa volta, recapitando
le case
dei bakers, di alcuni baker, non di tutti, ma vi assicuro una stragrande maggioranza ben due copie del gioco oppure del kit di upgrade che avevano sovvenzionato. Quindi praticamente tutta la gente ha inondato il foro, dice adesso che cosa faccio? Me lo vendo, mi sto zitto, non dico niente, segnalo la cosa alla Portal, segnalo la cosa al distributore, segnalo la cosa a Pendragon, che è il distributore italiano. Quindi c'è stato il caos più totale. Dopo un poco di silenzio che è durato circa quasi una settimana, 5 giorni, il buon Ignazio se ne è uscito fuori con una mail a tutti quanti dicendo per favore e per piacere ridateci i giochi, vi garantiremo un bellissimo scontone di ben 10 euro sul nostro sito.
Per il tanta roba
over the top. Mi immagino, scusi, una cosa del genere, insomma. No, ma c'è, comunque sia, c'è chi che l'ha rimesso appena subito in vendita, appena avuto due copie, vendo subito.
Dimostra che l'hai spedita a me due copie.
Esatto.
Errore tuo.
Sì, sì. Anche io ne ho ricevuto la doppia copia. Ovviamente ho provveduto l'altro giorno a
spedirla a me.
Cosa? Ma dai. Per 20 euro te la compravo io.
Esatto. Di che hai rispedito indietro un pacco con i mattoni dentro, da bravo.
La buona napoletana, dici?
Alla napoletana, no, invece no, ho fatto il bravo, però vi devo dire la verità che sono rimasto un attimino deluso dal packaging che hanno scelto. Allora, innanzitutto, fra i due pacchi era praticamente indistinguibile la copia con la scimmia promo e la copia senza. Poi, grazie ai soliti santi utenti della Tana, si è scoperto che c'era un'etichetta semplicemente sopra che indicava Monkey o non Monkey. E quindi per fortuna, perché tolta diciamo il cellophane, sono praticamente indistinguibili. Quindi c'è chi è stato sfortunato e ha aperto il pacco sbagliato, pur avendo pagato la scimmietta aggiuntiva non l'ha avuta.
Vedi, perché uno quando prende una cosa deve guardare, deve leggere, non che apro così a cavolo e via. Invece no, però, nessuno legge più.
Allora, edizione deluxificata, perfetto, bellissima, devo dire la verità, bellissima. Però avete perso tutto questo tempo a produrla, a farla, e l'upgrade kit è stato fatto appositamente per chi aveva la vecchia versione della Uplay o anche quella precedente, che avevano gli stessi colori sui dorsi delle carte. Ovviamente hanno incarnato il nuovo colore, secondo voi, nella ristampa?
Immagino.
No. Vabbè, non cambia nulla in termini di gameplay, perché alla fine insomma si mischiano sempre le carte, quindi non è un problema. Ma poi tu dai un bellissimo librone delle avventure, che loro stanno pompando tanto. È un librone di 50 avventure tradotto, che raccoglie tutti e 50 scenari, alcuni nuovi e altri riprendono quelli vecchi che erano usciti negli anni, fra promo e tutto il resto, in un unico tomo ben rilegato con gli anellini, molto molto bello, con taschino in fondo, quindi chapeau, e non prevedete uno spazio all'interno della versione dello scatolo deluxe. Cioè,
tal, se ridici scatolo, vengo lì e ti spacco il microfono.
Scatola. E non prevedete una tray apposita per sistemare meglio il libro nella scatola, evitare che venga fuori. E mi sono dovuto inventare lo zippaggio, quindi mi sono ho preso le forbici, mi sono armato di santa pazienza e ho ritagliato all'interno dell'inserto del tray in plastica lo spazio per poterci mettere dentro il libro. Ho riunito la plastica con un po' di nastro isolante, ma si potrebbe anche fondere con il phon, per poter farci andare tranquillamente anche il libro e non doverlo tenere fuori. Cioè, solo da queste piccole cose hanno fatto questa iniziativa così bella per i vecchi Bakers, cosa più unica che rara nel mondo di Kickstarter, e poi si sono persi nei colori, nello spazio, cioè roba che tu hai dovuto perdere tempo, no? Per disegnare il contenitore, per disegnare la scatola, il design della scatola con i componenti. Tutto bello, tutti e tre, e non ci lasci lo spazio per il libro. Vabbè. È il nostro caro Ignazio che non finirà mai di stupirci insieme ai suoi update fantasticosi, però meno male che ha inventato questo magnifico gioco. E anche qui, insomma, il caldo avrà fatto il suo bravo effetto.
Sì, Decisamente sì.
E va bene, ragazzi. Io penso che siamo riusciti con una tempistica tutto sommato decente a beneficio del buon Volmei, che sostituirà nel montaggio il sempre presente Guglie a questo giro per questa puntata speciale di agosto di RGK. Siamo riusciti a stare in tempi tutto sommato decenti. No. Quindi... no. Perché no?
No, no, dicevo no a mia moglie.
Ah. Ho detto no, quindi va rifatta la puntata. Sabato no, no.
L'uomo del monte ha detto no. La cosa bella è che ho fatto...
che deve montare, deve fare presto. No, vabbè.
La cosa bella è che ho fatto due battute bellissime col microfono spento. Poi, no. Poi ho spento il microfono per dire no a mia moglie, invece l'ho aperto per dire no.
Ora ripuoi fare le battute, tanto c'è Guglie che le monta.
Sì. Ah, non sarò io però, perché io sarò al mare.
va bene, dai, che siamo in coda, fa caldo e tutti vogliono andare a farsi un tuffo a quest'ora. Non è vero, di mattina, di sera, il mare è bello sempre, ma anche la montagna.
Dai, Gesù, capita, parcheggia sta astronave, avanti.
Yes, vai, prendiamo i canotti, prendiamo il salvagente e via. Ma non prima di aver salutato i membri della mia ciurma. Allora, ciao Sergio.
Perché è rimasto con la ciurma? Ma che cavolo è?
Ah, sì, perché oggi siamo al mare, capito? Estate, mare,
il caldo, il mare.
Non prende più le pastigline, questo fa. Questo
esatto,
fa
le goccioline la mattina non le prende.
Sì, sì, sì.
Bene, vabbè, spiritosoni, fatemi un ciao totale.
A settembre saremo in un carro armato. L'ambientazione è dentro un carro armato.
Bello.
Mamma, tutti stretti, che claustrofobia.
No.
Mamma mia.
Vicini,
mi piace come idea. Ambientazione Sturmtruppen. Incominciamo a parlare con la N finale.
Ah, yeah. No, perché dopo c'è
no. No, no, no. Stavolta lo sto dicendo a te. No.
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 Allora vedi che non sei l'uomo del sì questa sera.
Mica prima che sì. Intervenga anche l'uomo del monte. Io vi do un grandissimo saluto, un abbraccio insieme a tutti quanti e ci vediamo fra settembre e ottobre. Ci sentiamo fra settembre e ottobre.
A ottobre,
esattamente. Ciao ragazzi!
Buonanotte,
ciao!
Buonanotte, vacanze!
Stoppa, no, non Sergio, stoppa.
Dopo le registrazioni, vado, aspetta che devo trovare dove sono, le stop.
Lo sapete perché un'ape con rossetto vola più veloce?
Perché il rosso viaggia più veloce, lo sanno anche gli orchi.
No.
Sì.
Warhammer, lo sapete perché un'ape con rossetto viaggia più veloce? Vola più veloce. Perché no. È truccata. Arrivederci.
Tanto questa deve montarla Volmei. Volmei, sappi che hai tutto il mio appoggio morale, sostegno morale.
Ecco, fai una cosa Volmei, montala in modo che la battuta non funzioni, che sia triste.
Lo sapete perché un'ape con rossetto vola più veloce?
Perché il rosso viaggia più veloce, lo sanno anche gli orchi.
No.
Sì.
Warhammer, sapete diciamo. Perché un'ape con rossetto viaggia più veloce? Vola più veloce. Perché fondamentalmente lo scopo del gioco è andare sempre più giù all'interno dei livelli del dungeon per sfidare il boss. Arrivederci.
Sì, Volmei, è sempre così, non preoccuparti.
Allora, 3, 2...
Ma quindi no. Senza Delia?
No, aspettiamo, è proprio misogino, vedi che lui proprio è fatto così.
Ah, non c'è Delia. E vabbè, allora significa che vi devo intrattenere con qualche altra freddura per abbassare la temperatura.
Warhammer,
sapete perché un'ape con rossetto viaggia più veloce? Vola più veloce. Stoppa? No, non Sergio. Stoppa?